Ave avete, salve salvete. Ben risintonizzati sulle frequenze 88.4, 92.8 di Radio Incontri per ascoltare la 25esima puntata di Pinocchio. Ai microfoni con voi ancora una volta Jacopo Maccioni. Gli elementi che ci circondano e che con il passare del tempo assumono aspetti diversi, piante che nascono, crescono, mettono bocci, foglie, fiori che poi appassiscono, germogli che diventano alberi, si ricoprono di frutti, ci danno il senso del ritmo, del cambiamento e del tempo. Anche Pinocchio, abbiamo visto, utilizzando questi aspetti di formazione, è arrivato a scoprire se stesso e la morte. Nel capitolo 25esimo, però, la riflessione lo obbliga e ci obbliga a un altro pensiero. La bella bambina dai capelli turchini è in questo capitolo donna matura. Lui, invece, ha sempre il medesimo aspetto, lo stesso di quando è nato. Pinocchio non muta, Pinocchio non cambia, Pinocchio non cresce. Questa consapevolezza è sconvolgente. L'immutabilità del suo corpo gli fa paura. Desidererebbe leggere in sé la trasformazione operata dal tempo, ma il cambiamento è solo oltre da sé. Oggi vediamo molti giovani che non mutano, che non raggiungono quell'obiettivo della crescita che è autonomia e indipendenza. Secondo l'Istat, 7.600.000 ragazzi, il 60% dei giovani tra i 18 e i 34 anni, vero primato in Europa, non se ne vanno dalla casa dei genitori, restano figli per sempre. Preferiscono le mura domestiche della famiglia di origine piuttosto che diventare adulti e organizzare in proprio una famiglia, cioè quel nucleo di base sul quale la collettività fino a oggi ha fatto conto per la sua esistenza. Persone divenute uomini e donne fatti non si staccano da genitori e pur di giustificarsi e di convincere pure se stessi arrivano a collezionare lauree e specializzazioni. È un dramma. Questo è un dramma destinato ad assumere dimensioni preoccupanti se la tendenza non si modifica. Si determina nella reazione genitori-figli una sorta di dipendenza reciproca, ce lo ricorda Crepé nel suo saggio I figli non crescono più, pubblicato nella collana Stile Libro dell'Einaudi. Dipendenza reciproca che, distorcendo l'affetto e mescolandosi con i sensi di colpa, alimenta il permissivismo, originando così quella che Crepé definisce una miscela esplosiva. Mandar fuori di casa un figlio non è un'operazione facile, ma è comunque un'operazione da fare, necessaria per il suo bene e il bene dei genitori. Alleggerire il peso delle frustrazioni, dei dispiaceri, dei dolori, si crede che consenta ai figli di poter procedere più rapidamente, con maggiore benessere, più speditamente, senza i pesi naturali che la vita pone. Ma è invece l'esatto contrario. La mancanza di ostacoli fa svanire gli obiettivi verso i quali indirizzare e orientare le proprie azioni. Li forma fragili, incapaci di sostenere le sconfitte, annoiati perché privi di aspirazioni e di impegni. e in ultima analisi li espone immaturi e quello che è peggio, non più in grado di maturare. Appianare le difficoltà rende i giovani convinti di poter essere quello che vogliono in qualsiasi momento. La sensazione di onnipotenza, se non viene ostacolata dal dolore, dalle frustrazioni, dalle sconfitte, non arriverà mai a ridimensionarsi e offrire la proiezione della realtà. Oggi i figli devono essere per forza tutti belli, bravi, capaci, di successo. E se questo non si verifica, si ricorre al chirurgo estetico. Si accusa la scuola e gli insegnanti di inadeguatezza, ci si scaglia contro i contesti sociali incapaci di comprendere il valore del figlio o della figlia. Questo è l'atteggiamento che crea mostri. Favorire l'autonomia è l'unica alternativa. L'autonomia è uno stato naturale, non è un abbandono, un lasciare a se stessi. Ed è proprio questa autonomia che consente ai genitori di poter trattare ed essere trattati dai figli, alla pari, da uomo a uomo. Il doversi procurare il cibo, prepararselo per potersi sostenere, mantenere in ordine l'ambiente dove vive, programmare, se sono possibili, e solo se sono possibili, senza fare ricorso alle risorse di altri, le vacanze e tanto altro. Queste sono le condizioni della normalità. Non sembri assurdo, ma impedire ai figli di spiccare il volo, di trovare loro stessi lontani da chi li ha generati, è mancanza di amore nei loro confronti, non il contrario. La fata dai capelli turchini, sottolineando con il suo corpo il cambiamento, costringe addirittura Pinocchio ad augurarsi il superamento della sua condizione di burattino, di quell'essere che può solo esistere nel momento in cui esistono altri capaci di muovere i fili dei suoi segmenti. Parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tener presenti durante la lettura. Non credo ci siano in questo capitolo espressioni che possano determinare difficoltà nella loro comprensione. Ne propongo quindi soltanto due sulle quali riflettere per il solo vezzo di aver comunque qualcosa da dire. In sulle prime. Sulle prime è una locuzione avverbiale che significa, naturalmente, inizialmente. La preposizione in, posta dal collodi prima della locuzione avverbiale, crea uno stato molto particolare. Sappiamo che le preposizioni servono a introdurre determinati complementi. In particolare, questa che a noi interessa introduce vari complementi di luogo, di il complemento di moto, di mezzo, eppure i complementi di tempo. Tempo continuato e tempo determinato. Rafforza quindi il significato facendoci pensare all'espressione proprio all'inizio, ma anche introducendo il significato di un'assenza di volontà nel voler mantenere a lungo quanto affermato o sostenuto in principio. Infatti, la fata asserisce di non essere la bambina dei capelli turchini, ma Pinocchio non deve aspettare molto per sapere la verità. Seconda espressione. Non volendo mandar più in lungo la commedia. L'espressione è chiarissima e non ha di per sé bisogno di commenti. Ma noi siamo abituati a pensare alla commedia come alla rappresentazione scenica di un testo scritto nei minimi particolari che ha pressappoco la stessa durata temporale a prescindere dalla compagnia teatrale che la interpreta. Quindi non ha certamente una durata variabile, a meno che non intervengano e non vengano operati tagli sul testo originale. L'espressione usata dal Collodi, invece, fa riferimento al periodo in cui le commedie avevano esclusivamente un canovaccio, una falsa riga, una trama sulla quale gli attori costruivano i dialoghi. La durata, pertanto, dipendeva sempre dalla volontà degli attori che adattavano il linguaggio alle esigenze del pubblico presente. Quindi la commedia aveva proprio una durata variabile. Capitolo 25. Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare, perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo. In sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata da capelli turchini, ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio: «Birba d'un burattino, come mai ti sei accorto che ero io? Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l'ha detto. Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna. Tanto donna che potrei quasi farti da mamma. Lo caro di molto, perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi.
Ma come avete fatto a crescere così presto?
È un segreto. Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io. Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio.
Ma tu non puoi crescere, replicò la fata.
Perché?
Perché i burattini non crescono mai.
Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini.
Oh, sono stufo di far sempre il burattino,
gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri.
E lo diventerai se saprai meritartelo.
Davvero?
E che posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima. Avvezzarti a essere un ragazzino per bene. O che forse non sono? Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece... E io non ubbidisco mai. I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu... E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno. I ragazzi per bene dicono sempre la verità e io sempre le bugie. I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola e a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mutar vita. Me lo prometti? Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene anch'io e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora? Non lo so. Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare? Credo di sì, anzi, ne sono sicura. A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò: «Dimmi, mammina, dunque non è vero che tu sia morta?» «Par di no», rispose sorridendo la fata. «Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lessi, qui giace!» «Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E da ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli avvezzati male, c'è sempre da sperar qualcosa». Ossia, c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché son venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma. Oh, che bella cosa! Gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io. Volentieri, volentieri, volentieri! Fino da domani, soggiunse la fata. Tu comincerai con l'andare a scuola. Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere. Pinocchio diventò serio. Che cosa brontoli fra i denti? Domandò la fata con accento risentito. Dicevo, mugolò il burattino a mezza voce, che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi. No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi. Ma io non voglio fare né arti né mestieri. Perché? Perché a lavorare mi par fatica. Ragazzo mio, disse la fata, quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi, se no quando siamo grandi non si guarisce più. Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata: «Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero?»
«Te l'ho promesso, e ora dipende da te».
Thank you.
Curiosità. La curiosità di oggi ce la suggerisce l'espressione che un grande personaggio degli albori della televisione aveva adottato quale titolo per la sua indovinata, seguita e amata trasmissione. Il personaggio era Alberto Manzi e la trasmissione si chiamava, con un troppo in più rispetto all'espressione scritta dal Collodi, Non è mai troppo tardi. Attraverso lo strumento televisivo Manzi si proponeva un obiettivo ambizioso: insegnare ai numerosissimi analfabeti presenti nel paese la lettoscrittura. Dal 15 novembre 1960 al 1968, per 8 anni, si stima che Manzi abbia fatto conseguire a oltre 1,5 milioni di italiani la licenza elementare. Manzi era un personaggio poliedrico e molto coerente con i principi educativi che aveva appresi alla scuola di Visalberghi. Ebbe, alla fine degli anni 70, tornato a fare il maestro elementare, un contenzioso importante con il ministero dell'allora pubblica istruzione sulla valutazione, poiché si oppose alla compilazione delle schede per i suoi alunni. Fu addirittura sospeso dall'insegnamento per 1 anno. Il ministero insistei per affinché Manzi ritornasse sulle posizioni che aveva adottato, che aveva scelto. E alla fine venne raggiunto un compromesso e ideò l'iscrizione, anzi la timbratura della stessa frase per tutti gli alunni della classe. Il ministero non accettò l'idea di apporre con un timbro la frase e allora Manzi escogitò l'idea di scriverla a mano, però non rinunciò alla stessa frase per tutti gli alunni. E la frase che lui aveva ideato, che aveva scelto, che aveva stabilito di scrivere era questa: fa quel che può. Quel che non può, non fa. È una frase che vale un intero manuale di pedagogia e dovrebbe essere richiesta a tutti i candidati nei concorsi per insegnanti, insieme naturalmente a quell'articolo 2 del DPR 417 del 1974, al primo comma, dove si parla di quella che è la funzione docente. È un comma, il primo comma dell'articolo 2, che tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado dovrebbero conoscere a memoria e che sono convinto invece tantissimi ignorano. Grazie a tutti voi per l'ascolto e non ci resta che salutarci e a risentirci sulle frequenze di Radio Incontri. Buon tutto!